Come spesso succede, rimango meravigliato da come il Signore orchestra le cose, perché la maggioranza dei fratelli non sapeva che dovessi predicare stamattina io, il piano era un altro, tantomeno quello che avrei predicato. Però invece è bellissimo vedere come i canti, le preghiere, i commenti anche di Tonino e di Damion hanno preparato questo messaggio che vorrei portare con la forza del Signore. Questo è un discorso che è rivolto soprattutto a chi ha creduto in Gesù, e sicuramente la maggioranza che sta qui ha creduto in Gesù, ma forse c'è qualcuno che non ha creduto in Gesù ancora. E quindi non è diventato un figlio di Dio, non è nato di nuovo, non conosce la salvezza, il perdono dei peccati, non ha la vita eterna. Ma io mi voglio rivolgere soprattutto a chi ha creduto in Gesù e quindi ha la vita eterna, conosce la salvezza che il Signore ha dato, ha conseguito per noi, e il perdono dei peccati che abbiamo in Cristo Gesù. 1 Samuele 8, vorrei leggere questo capitolo con voi, nell'Antico Testamento, che non andiamo spesso nell'Antico Testamento, e quindi ho voluto anche per questo andare nell'Antico Testamento. 1 Samuele, primo libro di Samuele, capitolo 8, e vorrei leggere tutto questo capitolo e fare delle riflessioni su questo capitolo, perché proprio in questi giorni io e Cristian, mia moglie, leggiamo la Bibbia tutti i giorni insieme e stiamo leggendo 1 Samuele, e proprio ieri abbiamo finito il capitolo 12, quindi proprio in questi giorni abbiamo letto dal capitolo 8 al capitolo 12. E il capitolo 8 è un capitolo molto importante, qui segna una svolta grandissima nella storia di Israele, perché fino a quel punto il re di Israele era Dio. Sì, Dio suscitava dei giudici, faceva sorgere dei giudici per condurre il popolo, per guidare il popolo di Dio, Israele, ma non erano dei re, perché Dio era il re di Israele, e questi giudici erano soltanto dei servitori di Dio ed erano al servizio del popolo. E infatti Samuele era l'ultimo giudice suscitato da Dio, che Dio aveva fatto sorgere. Poi Samuele, come leggeremo in questo capitolo, i primi versetti, ha voluto nominare i suoi figli giudici di Israele. Ma in questo capitolo il popolo di Israele non si accontenta più di avere Dio come re e dei giudici che Dio suscitava, anche perché Samuele era vecchio e i suoi figli erano stati nominati giudici da Samuele, non da Dio, e quindi il popolo ha chiesto un re, ha voluto un re umano. E questa è la storia del capitolo 8. E straordinariamente Dio accoglie questa richiesta, ascolta la voce del popolo e concede al popolo di Israele un re umano. E poi questo lo vediamo nei capitoli dal 9 al 12, dove l'Eterno costituisce Saul re. E in tutto il capitolo 9 fino al capitolo 10, versetto 16, abbiamo la storia di come l'Eterno stesso unge Saul re, ma in privato, tramite il suo profeta Samuele, perché Samuele, oltre ad essere giudice, era anche il profeta di Dio. Quindi aveva il compito di riferire al popolo le parole di Dio. E poi dal capitolo 10, versetto 17 al versetto 27, vediamo che poi l'Eterno sceglie Saul pubblicamente davanti al popolo, viene designato dalla sorte, ma è Dio che agisce attraverso la sorte, e così anche il popolo capisce che Dio aveva scelto Saul come re. E poi nei capitoli 11 e 12 abbiamo la storia di come il popolo poi conferma questa scelta di Dio, cioè la sua scelta di Saul come re di Israele. Ma io voglio concentrarmi soprattutto sul capitolo 8, perché quando io e Christian abbiamo letto questo capitolo insieme qualche mattina fa, ma proprio sfondato, e conoscevo questo capitolo, l'ho letto chissà quante volte, ho letto tutta la Bibbia tante volte nel corso della mia vita, e quindi anche Primo Samuele, però mi ha colpito in modo profondo questo capitolo, è proprio alla luce anche di un versetto nel Salmo 95 che Tonino ha voluto leggere. Torniamo al Salmo 95 un attimino, al versetto 8, tenete il dito in primo Samuele, ma il versetto 8 vorrei sottolineare, che abbiamo letto stamattina tutto il Salmo, ma il versetto 8, la prima parte, dove il salmista dice: oggi, e Rosalba ha anche pregato questo, no? Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Damian, quando ha pregato, ha sottolineato questo versetto. Io, mentre Tonino lo leggeva, ho sottolineato questo versetto. Non è stato preparato da me, ma riguarda esattamente quello che mi ha colpito profondamente questa volta nella lettura di Primo Samuele 8, il capitolo 8. Allora, leggiamo questo capitolo per vedere un po' il contesto, poi alla fine vorrei tirare fuori quattro verità o principi estremamente importanti da questa storia. Allora, Primo Samuele 8, dal versetto 1 fino alla fine del capitolo. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudici a Beersheba. I suoi figli, però, non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Quindi, come abbiamo visto, e abbiamo detto, Samuele nomina i suoi figli giudici di Israele, che però risultano corrotti. Non vorrei dare la colpa a Samuele, forse non poteva prevedere questa cosa, forse quando sono diventati giudici si sono fatti corrompere, non sappiamo. Ma resta il fatto che erano dei giudici corrotti e non stavano seguendo le orme di loro padre Samuele. Allora continua la lettura, versetto 4. Allora tutti gli anziani di Israele, e questo è il risultato, no? Di queste cose. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama per dirgli: ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni. Ecco la richiesta del re che il popolo di Israele fa per la prima volta nella storia di Israele. Versetto 6. A Samuele dispiacque questa frase: dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò l'Eterno. E che bella questa sua preghiera, perché questa sua preghiera anche come profeta di Dio diventa un dialogo tra lui e Dio, perché lui parla con Dio e Dio gli risponde, parla con lui. Versetto 7. Allora l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito, dal giorno che li feci salire dall'Egitto fino a oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque, e lo ripete, ora dunque dà ascolto alla loro voce. Abbi cura però di avvertirli solennemente e di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. Non sappiamo bene cosa ha detto Samuele a Dio nella sua preghiera, ma sappiamo la risposta di Dio a Samuele, e così lui fa quello che Dio gli dice. Da profeta di Dio in Israele, versetto 10, Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re. Quindi anche quelle parole che Dio ha detto nel versetto 7, no? Dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te ma me. E così Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re. E disse, la seconda parte del messaggio di Dio, quello che dovevano sapere di questo re che avrebbero avuto, di come avrebbe agito questo re. Versetto 11 fino al versetto 18 ci dice questo. Disse, questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli e li metterà sui carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro. Ne farà dei capitani di migliaia, dei capitani di cinquantine, li metterà ad arare le sue terre, a mietere i suoi campi. Capito? Questo sotto i giudici non c'era, perché Dio era re e Dio non aveva bisogno che il popolo arasse i suoi campi per Dio o che combattesse le battaglie per difendere Dio. Capite? Non si rendevano conto di quello che stavano chiedendo e cosa comportasse. Quindi stavo leggendo nel versetto 12, li metterà ad arare le sue terre, a mietere i suoi campi, a fabbricare le sue armi da guerra e gli attrezzi dei suoi carri, prenderà le vostre figlie per farsene delle profumiere del re, capite? Delle cuoche, delle fornaie, prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori uliveti, per darli ai suoi servitori, quelli del re. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne, per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. prenderà i vostri servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventù e i vostri asini per adoperarli nei suoi lavori. Prenderà la decima delle vostre greggi e voi sarete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno l'Eterno non vi risponderà. Un avvertimento molto solenne, molto forte, molto chiaro. Perché? Qui vediamo l'amore di Dio. Sta mettendo il popolo nelle condizioni di capire l'assurdità della sua richiesta di avere un re umano, quando Dio era suo re. Stava dando al popolo la possibilità di ravvedersi, di pentirsi di quella richiesta. Che fa il popolo? Versetto 19. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele, che erano le parole di Dio. Cioè, capite? È questo che mi ha colpito profondamente qualche mattina fa mentre leggevo questo capitolo con mia moglie. Ci è detto già due volte che Dio aveva ascoltato la voce del popolo. Dio aveva ascoltato la voce del popolo, ma il popolo non stava ascoltando la voce di Dio. Abbiamo parlato stamattina durante i canti, durante le preghiere, durante i commenti di Tonino. Dell'onnipotenza di Dio, sì. Della sovranità di Dio, sì, perché Lui è re in realtà. Che lo accettiamo o non lo accettiamo. È re dell'universo, non solo era re del popolo Israele, ma di tutta la creazione, l'ha fatta Lui, è Dio. Ma non ci è tanto difficile capire, penso, la potenza di Dio, l'onnipotenza di Dio, se accettiamo che Lui ha creato l'universo, che Lui ha creato i cieli e la terra, tutto quello che possiamo vedere. Anche con i telescopi più potenti, con i satelliti che vanno più lontano per scoprire ancora l'infinità dell'universo. Ci sembra infinito l'universo, ma non lo è, perché dietro c'è Dio che ha creato tutto. Allora, non è tanto difficile per noi che crediamo in Dio capire la sua potenza. Ma come è stato detto nelle preghiere stamattina, dobbiamo veramente ringraziare Dio tanto, 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 perché non è solo onnipotente, non è soltanto il creatore dei cieli e della terra. Perché se fosse così, se fosse soltanto quello, non saremmo qui per parlare di Dio, non saremmo qui per adorarlo insieme, saremmo morti e distrutti nei nostri peccati. Perché Dio è anche giusto, è santo. Però c'è un'altra qualità di Dio che io non mi stancherò mai di ringraziarlo, di ringraziare Dio per questa sua qualità, perché grazie soltanto a questa qualità di Dio che per noi c'è salvezza, c'è perdono, c'è vita. Ed è la sua grazia. E la mia preghiera è che tutti quanti qui, so che tanti, la maggioranza, grazie a Dio, ha capito la grazia di Dio. Non perfettamente, perché stiamo crescendo nella sua grazia. Però siamo nati di nuovo perché abbiamo creduto in Gesù, quindi è cominciata questa crescita nella sua grazia. per capirla sempre meglio, per capire il suo cuore sempre meglio. Dico spesso, e dico tante volte, l'ho detto qui dal pulpito più volte, penso, nel corso di questi anni, che c'è una differenza tra l'amore di Dio e la grazia di Dio. C'è una distinzione. Magari piccola, ma in realtà molto grande, anzi infinita, eterna. Dio ha amato l'uomo prima che peccasse, Adamo ed Eva, no? Ma il fatto che Dio ha continuato ad amare l'uomo dopo il suo peccato, dopo aver offeso Dio, questa è la grazia di Dio. Ecco la differenza. Anzi, quando Dio parlò col serpente per maledirlo, per aver tentato la donna, nascosta in quella maledizione del serpente, che era il diavolo, Satana, in forma di serpente, nascosta in quella maledizione del serpente, del diavolo, c'era la grazia di Dio, la prima profezia della venuta di Gesù Cristo. In Genesi 3, Dio mette in atto, comincia a mettere in atto il piano che aveva dall'eternità, per mostrare la sua grazia a noi uomini. E quindi questo discendente della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. E questo è un riferimento a Gesù, quando è morto sulla croce per i nostri peccati, perché lì è stata schiacciata la testa del serpente, del diavolo, cioè è stato sconfitto il diavolo alla croce, perché lì Gesù è morto per i nostri peccati. Ha manifestato la sua grazia a noi peccatori. E Dio Padre l'ha risuscitato dai morti, che vuol dire che davvero Gesù è morto per i nostri peccati, che Lui è davvero il Figlio di Dio, è Dio incarnato, e che se crediamo in Lui abbiamo il perdono dei peccati, la vita eterna. E Dio ci fa grazia. Torniamo al nostro testo, versetto 19. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: no, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia in mezzo a noi, marcerà la nostra testa e condurrà le nostre guerre. Tutto quello che Dio faceva prima per Israele come re. Volevano che un uomo lo facesse al posto di Dio. Versetto 21. Samuele, udite tutte le parole del popolo, le riferì all'Eterno. Questo era il compito di Samuele, no? Come giudice, anche intermediario tra Dio e il popolo. Quindi lui riferiva la parola di Dio al popolo e la parola del popolo a Dio. Versetto 22. L'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce, alla loro voce, e fa regnare su di loro un re. Poi Samuele disse agli uomini di Israele: ognuno ritorni alla sua città. E questo è il capitolo 8. Adesso arriviamo alle quattro verità che almeno io, credo con l'aiuto del Signore, ho tirato fuori da questa storia. E la prima verità estremamente importante, o principio importante, sta nel versetto 7. La seconda parte del versetto 7. Quando dice... Leggo tutto il versetto di nuovo. Allora l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi, ma ecco la parte che voglio sottolineare, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Cioè, in che modo il popolo avrebbe potuto respingere Samuele? Riferendosi ai versetti 1 a 3, quando Samuele aveva nominato i suoi figli giudici di Israele, che però erano risultati dei giudici corrotti. E poi nel versetto 4 capiamo che questo è stato, diciamo, il punto. Forse già molti israeliti desideravano un re umano, desideravano di essere come gli altri popoli, ma quello che ha dato loro il coraggio di chiederlo a Dio attraverso Samuele, il profeta, era il comportamento forse di Samuele, ma sicuramente dei figli di Samuele. Ma in realtà il fatto che loro erano dei giudici corrotti era soltanto un pretesto, non era il vero motivo. Perché se fosse stato quello il vero motivo, ci sarebbe stata un'altra soluzione: mettere da parte questi giudici corrotti e confidare nel Signore perché facesse suscitare un giudice, come aveva fatto prima, come aveva fatto con Samuele, che comunque era ancora vivente. Il fatto che i figli di Samuele erano dei giudici corrotti era soltanto un pretesto. Il vero motivo perché il popolo di Israele chiese un re, lo troviamo nel versetto 5, nella seconda parte. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le nazioni. Questo era il problema del popolo. E lo ripete nel versetto 20, no? Anzi, l'ultima parte, il versetto 19. No, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremo come tutte le nazioni. Questo era il loro desiderio. Capite l'offesa contro Dio? Perché non si può avere Dio come re e allo stesso tempo avere il desiderio di essere come tutte le nazioni. Come disse Gesù nel Nuovo Testamento, non possiamo avere Dio e Mammona. O l'uno o l'altro, no? Mammona sarebbe il Dio della ricchezza. Non possiamo avere Dio come nostro Signore, come nostro Re, e avere quello che offre il mondo. Non si può mettere Dio insieme al mondo, perché? Perché il mondo è sotto Satana, il mondo si è ribellato a Dio. Quando gli israeliti volevano essere come tutte le nazioni, stavano respingendo l'Eterno affinché non regnasse su di loro. Le due cose non potevano andare insieme. E guardiamo un attimino nel Nuovo Testamento, in Prima Giovanni, capitolo 2, un brano che conosciamo bene, ma l'Apostolo Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, quindi è parola di Dio, dice nel capitolo 2, Prima Giovanni capitolo 2, versetto 15 a 17: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, questo è il mondo. Qui quando Giovanni parla del mondo non intende le persone, intende il sistema del mondo, la società, i valori, il comportamento, la mentalità. Perché Dio ama il mondo nel senso che ama le persone. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo, le persone, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi Dio ama i peccatori, però odia il peccato. E quindi Giovanni dice a noi che abbiamo creduto in Gesù, non possiamo avere Dio e il mondo, non possiamo amare Dio e amare il mondo, sono in contrasto tra di loro. Però Giovanni lo dice meglio di me, continuiamo a leggerlo allora, versetto 16. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi la prima verità che vorrei sottolineare è che non possiamo tenerci Dio e il mondo. Dobbiamo fare una scelta, o seguire Dio o seguire il mondo. Quindi amare il mondo è respingere Dio. Vuol dire che non stiamo amando Dio. Non si può fare. Israele non lo poteva fare e noi non lo possiamo fare. Torniamo in 1 Samuele e vediamo la seconda verità che vorrei sottolineare. Ed è questa la verità che mi ha colpito così profondamente mentre leggevo la Bibbia con Christian. Versetto 7. Allora l'Eterno disse a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà. Versetto 9, lo ripete, ora dunque dà ascolto alla loro voce. Versetto 22, l'Eterno disse a Samuele, dà ascolto alla loro voce e fa regnare su di loro un re. Ma non lo trovate strana sta cosa? Loro stavano peccando, perché nel chiedere il re stavano respingendo Dio. Più peccato di così? Eppure Dio sceglie, in questo caso, perché non sempre fa così, ma in questo caso e tante altre volte, Dio sceglie di ascoltare anche le richieste peccaminose, sbagliate, cattive, egoiste. Quindi dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, quando vogliamo insistere col Signore ad avere quello che vogliamo. Perché il Signore può anche ascoltare, cioè ascoltare quando ascoltava la loro voce attraverso Samuele, che ha riferito all'Eterno queste parole, quando lui ascoltava la loro voce, intendeva in senso attivo, non soltanto prendere atto che avevano fatto questa richiesta, ma Dio stava accettando di fare quello che avevano chiesto, di dare loro un re, e poi lo fa. Dal capitolo 9 al capitolo 12, la storia di come Dio costituisce Saul re in Israele. qui c'è una verità, un principio molto importante per noi fratelli e sorelle in Cristo, noi che abbiamo creduto in Gesù, che siamo parte della sua famiglia. A volte c'è una differenza tra quello che Dio vuole e quello che Lui permette o accetta. Non sempre sono la stessa cosa, quello che Dio vuole da una parte o quello che Dio può permettere o accettare dall'altra parte. Tante volte Dio fa, permette, accetta quello che vuole, ma non è detto. Qui abbiamo un caso, ci sono diversi casi nella Bibbia dove Dio ha permesso e ha accettato quello che non era giusto, ha ascoltato la voce di chi ha fatto una richiesta sbagliata nel peccato, nella carne. Quindi a volte c'è una differenza tra quello che Dio vuole da una parte e quello che invece permette o accetta dall'altra parte. E allora qual è la conclusione, fratelli e sorelle? Se può succedere questo, vuol dire che quando faccio quello che Dio permette o accetta, ma che non vuole, sto peccando. Quindi non possiamo usare come metro il fatto che Dio ha accettato la mia richiesta per capire se stiamo facendo la volontà di Dio o no. Normalmente la volontà di Dio e quello che permette e accetta sono la stessa cosa, ma non sempre. E in particolare quando qualcuno insiste. Nel peccato e fare di testa sua. L'abbiamo sentito anche dal fratello Andrea qualche settimana fa quando insegnava su Seconda Pietro l'esempio di Balaam. Vi ricordate? Balaam uguale, un altro caso dove Balaam, che non era, era un falso profeta, ma lui cercava di usare Dio per i suoi scopi, per arricchirsi, voleva manipolare Dio. Invece lui doveva capire che non poteva manipolare Dio, non poteva usare Dio, ma Dio avrebbe usato lui. E Balaam voleva andare con il re di Moab per maledire Israele. Questo è quello che voleva fare. E Dio gli aveva detto di no. Però il re di Moab gli offre ancora più soldi, più ricchezze, più onori. Se lui maledisce il popolo di Israele come profeta falso. E allora Balaam va di nuovo da Dio, dall'Eterno, il Dio di Israele, cercando di manipolarlo, di convincerlo, così si può arricchire usando Dio. E Dio la seconda volta gli dice, va bene, vai. Però comunque dirai quello che stabilisco io. Allora, può succedere, fratelli e sorelle, può succedere che anche se Dio permette qualcosa nella tua vita, nella mia vita, o accetta qualcosa nella nostra vita, non è detto che sia la sua volontà, non è detto che sia quello che vuole Lui. Allora viene spontanea la domanda, come faccio a distinguere tra quello che Dio vuole e invece quello che lui permette e accetta, che non è la stessa cosa? Gli israeliti, come facevano loro a distinguere? Tornando prima a Samuele 8, versetto 10, cosa fece Samuele come profeta? Riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re. Quindi il popolo sapeva che stava peccando nel chiedere un re, che nel chiedere a un re umano stava respingendo Dio, offendendo Dio, peccando contro Dio. Il popolo sapeva, perché Dio gliel'aveva fatto sapere attraverso il suo profeta. E i profeti servivano anche per questo. Oggi non abbiamo i profeti, ma cosa abbiamo per distinguere tra la volontà di Dio e quello che lui a volte permette o accetta che non è la sua volontà? Perché ho successo? Perché sto bene fisicamente? Perché sto bene materialmente? Perché tutti mi acclamano? Perché quando parlo le persone si convertono a Gesù? E perché ho i doni? E perché la Chiesa mi acclama? Allora vuol dire che sto a posto? Perché se, Dio mi sta benedicendo. È così? No, non è così. Perché anche se tutta la Chiesa è d'accordo con me e mi acclama e sto avendo successo anche nel ministero, anche nel parlare con le persone, portarle a Cristo, e i fratelli mi stimano, e via dicendo, ma se quello che io sto facendo non è secondo la volontà di Dio, non è scritto nella Bibbia, perché la Bibbia è il risultato della parola di Dio per mezzo dei profeti. L'Antico Testamento è stato dato a Israele per mezzo dei profeti, il Nuovo Testamento è stato dato alla Chiesa attraverso l'ultimo profeta della storia, Gesù Cristo. Perché il Nuovo Testamento è la sua parola. Allora, noi dobbiamo, sì, leggere ogni giorno la parola di Dio. Dobbiamo cibarci ogni giorno, studiarla ogni giorno, meditarla ogni giorno, impararla a memoria ogni giorno. Perché questo? Perché parlando con Christian stamattina, a colazione, da noi succede tutto a colazione, poi dopo la giornata ha detto sì, effettivamente è così, perché poi che succede? Tante volte i credenti non si cibano della parola di Dio ogni giorno e quindi conoscono poco la parola. Poi quando succede una crisi dove non si capisce bene se è la volontà di Dio o semplicemente qualcosa che sta permettendo per la nostra testardaggine, e allora cosa facciamo? Ci mettiamo a studiare tutta la Bibbia in un'ora? Dobbiamo essere tutti quanti studenti della Bibbia, giorno per giorno. Così quando nei momenti tranquilli dove abbiamo il tempo di meditare la parola di Dio, di conoscere la volontà di Dio, saremo pronti quando arrivano quei momenti difficili. Perché conosciamo la volontà di Dio, perché è scritta la volontà di Dio. E quindi non è perché ho successo che devo pensare che sto facendo la volontà di Dio. Io sto facendo la volontà di Dio se sto ubbidendo la sua parola. Non c'è altro metro. E quando noi cristiani andremo davanti al tribunale di Cristo, non il giudizio finale, quello è riservato ai non credenti, quelli che non avranno creduto in Gesù. Ma noi che abbiamo creduto in Gesù, facciamo parte della sua famiglia, comunque quando andremo col Signore in cielo un giorno, dovremo rispondere a Gesù per la nostra fedeltà durante la nostra vita cristiana. E la questione non è la salvezza, perché la salvezza ce l'abbiamo, andiamo da Lui e saremo con Lui per l'eternità. Però premierà chi sarà stato fedele a Lui. Ma cos'è la fedeltà a Dio? Avere successo nella vita, avere frutto spirituale, ma un momento, il frutto spirituale non è di Dio, dello Spirito Santo, è nostro, è opera nostra o opera sua? Quindi se abbiamo successo, quella è opera di Dio, e Dio non ci farà rispondere secondo quante persone si sono convertite con noi, sono cresciute in Gesù con noi, o quanto siamo stati fedeli nel fare i vari servizi nella Chiesa. Dovremo rispondere a Gesù soltanto per una cosa: sei stato fedele a me, hai ubbidito alla mia parola, stai seguendo il mio esempio, quello che c'è scritto qua. Arriviamo agli ultimi due punti e li faccio più veloci. Il terzo punto che scopriamo qui è sempre la grazia di Dio. Dite, ma come fa Dio a ascoltare la voce del popolo quando insiste nel suo peccato? Perché Dio è così grande, così sovrano, così potente, ma così amorevole e pieno di grazia, che cosa fa Lui continuamente? Prende il male e lo converte in bene. Questa è la storia, la nostra storia da quando l'uomo ha peccato contro Dio. Sì, perché il primo esempio di come Dio ha preso il male, che è pur male, e l'ha convertito in bene, è quando Adamo ed Eva hanno peccato contro Dio. Ma Dio ha messo subito in atto il suo piano di grazia, di salvezza, della redenzione dell'umanità, col sacrificio di Gesù che sarebbe venuto millenni dopo. Ma tutti sono salvati attraverso la fede nella morte di Gesù per i nostri peccati e nella sua risurrezione e nella sua persona. L'unica differenza tra i credenti dell'antichità, dell'Antico Testamento e noi oggi, è che loro credevano nel Cristo, nel Messia, nell'unto, nel Re che doveva venire e sacrificarsi per noi. Noi guardiamo indietro di 2000 anni a colui che è venuto ed è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. E quindi Dio ha convertito il male in bene, perché se l'uomo non avesse peccato, né l'uomo né gli angeli avrebbero potuto capire questa qualità di Dio, la sua grazia. Ci avete mai pensato? Avrebbero capito sì il suo amore, ma la grazia si può capire soltanto quando c'è peccato di mezzo, quando c'è la pena, la condanna del peccato, che è la morte, la separazione da Dio. E allora Dio si è servito del peccato dell'uomo per manifestare questa qualità che lui aveva intrinseca dentro di sé, ma che non poteva manifestarsi finché l'uomo non peccasse, la sua grazia. E poi abbiamo l'esempio di Balaam, che abbiamo detto prima, no? Che Dio cosa fa? Prende le maledizioni di Balaam, cioè le maledizioni che avrebbe voluto pronunciare sul popolo di Israele, e le converte in benedizioni. E in Numeri 23, versetto 21, abbiamo, cioè, Balaam non solo non maledice Israele, ma benedice Israele tre volte con delle profezie forse tra le più belle di tutto l'Antico Testamento. E poi dopo invece maledice Moab e altri popoli, perché il Dio è sovrano e converte il male in bene. Ma io vorrei leggere in Numeri 23, versetto 21, un pezzetto di una di queste benedizioni che Balaam, questo falso profeta, però strumento di Dio, fa riguardo al popolo di Israele. Dice, di Dio dice, egli, Dio, non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Ma com'è possibile? Quando leggiamo la storia di Israele, come facciamo a non so come dire, metabolizzare queste parole? E questa è la grazia di Dio, perché Gesù sarebbe venuto e sarebbe morto per i peccati di Israele, e Israele era il popolo di Dio, e quindi Dio guardava Israele attraverso la sua grazia. Ecco perché dice che non scorge iniquità in Giacobbe e non vede perversità in Israele. E questo vale anche per te e per me, se tu credi in Gesù e quindi diventi parte della famiglia di Dio. E poi guardiamo l'esempio proprio di Primo Samuele 8. In che senso Dio ha convertito in bene questo male di chiedere un re? Vabbè, proprio Cristo Gesù. Il piano di redenzione, di salvezza, Dio l'ha realizzato attraverso un re di Israele, che era Gesù, discendente di Davide. Capite come Dio ha preso il male e l'ha convertito in bene? E questo ci deve incoraggiare. E un giorno Gesù ritornerà come re. Quando è venuto la prima volta, è venuto per sacrificarsi per i nostri peccati, per salvarci. Ma quando ritornerà, ritornerà come re, come giudice, e poi sarà troppo tardi. Pentirsi, accettare Cristo, perché oggi è il giorno della salvezza. E arrivo al quarto punto e concludo. Torniamo in Primo Samuele e adesso passiamo al capitolo 12, perché succede una cosa meravigliosa. Alla fine, quando finalmente Saul viene stabilito re da Dio con la conferma del popolo, però Dio vuole ancora fare un discorso con Israele attraverso il suo giudice Samuele, che non sarà più giudice perché adesso inizia il periodo della monarchia, del regno in Israele, come il popolo ha voluto. Però Dio vuole ancora fare i conti con Israele prima di chiudere il discorso qui, ma sempre per la sua grazia, per il suo amore. Leggiamo Primo Samuele 12, da versetto 16 al versetto 20. Ora dunque, è Samuele che parla da parte di Dio, ora dunque fermatevi e osservate questa cosa grande che l'Eterno sta per compiere davanti ai vostri occhi. Non siamo forse al tempo della mietitura del grano? Io invocherò l'Eterno ed Egli manderà tuoni e pioggia, affinché sappiate e vediate quanto è grande agli occhi dell'Eterno il male che avete fatto chiedendo per voi un re. Perché ancora non avevano capito quanto era grande il male che avevano fatto. Perché dopo tutto il discorso che abbiamo fatto, dobbiamo pensare, vabbè, Signore di grazia, converte il male in bene, sto a posto. No, Israele non stava a posto. Versetto 18. Allora Samuele invocò l'Eterno e quel giorno l'Eterno mandò tuoni e pioggia e tutto il popolo ebbe gran timore dell'Eterno e di Samuele. Tutto il popolo disse a Samuele, prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi affinché non moriamo, poiché a tutti gli altri nostri peccati, poiché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto il torto di chiedere per noi un re. Ecco la loro confessione di peccato davanti a Dio. Samuele rispose al popolo, non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male, tuttavia non allontanatevi dall'Eterno, ma servitelo con tutto il vostro cuore. Quindi potevano ripartire da zero col Signore, perché avevano confessato il loro peccato. Prima Giovanni 1,9. Se non sapete a memoria questo versetto, fratelli e sorelle, imparatelo a memoria e usatelo giorno per giorno. Ogni volta che peccate, avete capito il vostro peccato, cosa bisogna fare perché torniamo in comunione col Signore? Non perdiamo la nostra salvezza, la vita eterna, ma perdiamo la comunione col Signore, perché tra noi e Lui c'è il nostro peccato. Cosa dobbiamo fare? Prima Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Fedele perché Dio fa sempre quello che dice. Giusto perché Gesù ha pagato per i nostri peccati, è morto per i nostri peccati. Quindi Dio non compromette la sua giustizia perché Gesù è stato punito, è stato condannato ed è morto per i nostri peccati. però per avere comunione costante con nostro Dio Padre, dobbiamo confessare i nostri peccati ogni volta che pecchiamo.